Bijou Indiscret, Emanuela Giudice per Onde Quadre. Pubblicato come catalogo alla 7ª mostra di architettura organizzata dall'Istituto di Analisi Architettonica della Facoltà di Architettura di Napoli nel 76, Five Architects New York si apre con un saggio di Manfredo Tafuri e segue con la schedatura biografica e progettuale dei 5 protagonisti che nel 1969 partecipano alla mostra organizzata dal MoMA di New York. Le Bijoux Indiscret, titolo ripreso inoltre dalla nostra trasmissione radiofonica, viene scritto da Manfredo Tafuri utilizzando l'architettura di Louis Kahn come pretesto per una presentazione. Se la ricerca del mito genera un allontanamento dalla realtà, così le nuove leve apparse sull'architettura americana, Eisenman, Graves, Hajduk, Guatmi, Meyer, si ritroveranno nell'autoriflessione in un'estatica solitudine, abbagliati dai loro stessi solitari. Se di nostalgie e non di lezione si tratta, la ricerca kahniana, così come quella dei Five, orientata verso il mito e il silenzio, si ritroverà a rimbalzare contro un muro che l'architettura della techne semplicemente attraversa, mentre quella del logos si trova ad esserne respinta. L'occhio dell'architetto, insomma, si ritrova ad essere rovesciato verso se stesso. Per non rimanere accecati da un universo in cui lo sguardo rischia di spegnersi, si è finiti inesorabilmente all'interno di una piramide rovesciata. Nella New York del 1969, il MoMA apre le porte a 5 architetti: Peter Eisenman, Michael Graves, John Hajduk, Charles Guatmi e Richard Meyer. Consacrati 3 anni dopo dalla monografia loro dedicata, grazie agli scritti, tra cui quelli di Connie Rowe o Kenneth Frampton, l'architettura attraverso i Five approda alla riva della semantica. In quanto gruppo li accomuna la ricerca sull'archetipo sintetico, la house, la casa per intenderci, l'apprezzamento per le avanguardie artistiche, oltre al mecenatismo d'alto borgo. Insomma, diventa bijou questa architettura dei Five, essa stessa oggetto da collezione per collezionisti. La critica al semplice funzionalismo trasporta insomma l'architettura sul suo stesso binario, rendendola autoreferenziale e lavorando sul limite, forse di significato, forse di praticabilità. Come sottolinea Arthur Drexler nella monografia dedicata ai Five, quella che viene presentata è only architecture, cioè non ha presunzioni salvifiche e lavora sugli elementi propri dell'architettura, costringendoci a scendere nella piramide. E allora, se l'eccesso è sempre portatore di conoscenze, occorre, per Manfredo Tafuri, recuperare quella concretezza del lavoro intellettuale, affinché ci si arresti sull'orlo della voragine. Tuttavia, sottolinea Connie Rowe, come può questa architettura rendersi popolare e intellegibile? Come può, nonostante Arthur Drexler l'abbia definita architettura in blue jeans?
Thank you.
La sonata per pianoforte opera 1 di Alban Berg in un unico movimento eseguita da Maurizio Pallini ci introduce alla presentazione dei Five organizzata all'interno del volume scritto da Manfredo Tafuri. In un articolo di Peter Eisenman dal titolo Note sull'architettura concettuale pubblicato nel 1971 compaiono 15 punti e per ogni punto un riferimento che spazia dalla bibliografia dell'arte, Solliuit e Mondrian, alla linguistica. Il testo è assente e allora viene da chiederci, è già questa un'operazione di erosione, per dirla con Kenneth Frampton? Eppure si possono renderne le file attraverso i riferimenti, lavorando alla fine anche sul linguaggio. Mario Grandes-Sonas sostiene che nell'architettura di Eisenman la dimensione semantica sarebbe congelata a favore della dimensione sintattica, così la struttura o i diagrammi di costruzione verrebbero prima del significato. Se per Tafuri l'architettura concettuale dovrebbe tendere a porre in primo piano le relazioni fra gli oggetti più che gli oggetti stessi, Eisenman non esita a definire la propria architettura cardboard architecture, cioè l'architettura di cartone. E che ne è allora di chi di questa architettura deve servirsi? Lo stesso Tafuri sottolinea come Eisenman ponga l'osservatore in uno stato di perfetta alienazione rispetto al reale, corrispondente all'assoluta estraneazione imposta alle forme. Il lavoro sulla forma come messa in luce del procedimento linguistico è sicuramente visibile o visitabile nei diagrammi delle case progettate da Eisenman. La funzione teachable si ritrova nelle descrizioni fatte dallo stesso architetto americano e così Rake's Progress, per dirlo con Tafuri, è quello di colui che cerca di infrangere con rigore un disordine che si presenta come ordine. John Hajduk è il secondo autore presentato. L'empirico del gruppo lavora la sua One Half House con forme geometriche elementari, un cerchio, un quadrato, un rombo. In qualche modo è un lavoro sull'elementarismo che ad una lettura superficiale potrebbe giocarsi quasi ai limiti della banalità. Recuperando Mondrian e la Diamond House, le operazioni compositive messe in atto da Hajduk servono a dimostrare che il segno è solo se stesso. A nulla vale elaborarlo o distorcerlo, la sua fissità è quella del significato perduto per sempre. Riferendosi al processo compositivo, Tafuri legge nell'opera di Hajduk quello del montaggio filmico. Così il muro della Bauhaus è come uno schermo cinematografico da cui tutto diparte. Insomma, il muro è protagonista, segue Tafuri, in quanto elemento da trasgredire. Al di là del teorico e del manipolatore, Michael Graves è forse colui che sembra immergere le proprie architetture nello spazio della finzione. Lavorando su oggetti ermetici, l'opera si sdoppia accogliendo in sé l'immagine. I tagli nel muro ricordano le ville di Le Corbusier e forse l'arte di Juan Gris, diventando un printing della propria architettura. Michael Graves presenta la sua Anselman House e qui certo l'edificio si definisce in relazione al paesaggio. C'è un lungo percorso, una ripida ascesa alla casa, una sorta di preparazione. William LaRiche, commentando l'archetipo sintetico di Graves all'interno del volume sui Five Architects, legge la stessa relazione che doveva sussistere tra lo spazio profano e quello sacro dell'Acropoli di Atene. Il classico, insomma, ritorna inesorabilmente. Se l'azione compositiva si riaffaccia nel prisma scavato, Tafuri nuovamente sposta l'attenzione sull'osservatore. A chi offrire alla fine questo bijou? Al proprietario, alla società o all'architettura? Si badi bene, l'architettura con la A maiuscola. Nei lavori di Michael Graves, in particolare nei progetti per le case, l'architetto americano si serve della sorpresa, rendendo gli spazi domestici delle vere e proprie boîte surprise. Ma si tratta di sorpresa o di trasgressione? Gli intenti perseguiti da Graves gettano l'osservatore e il fruitore nel dubbio. Così, attraverso l'ambiguità del linguaggio, ritorniamo all'avanguardia storica, che secondo Manfredo Tafuri rimanda alla grammatica scapigliata di Melnikov. Nessuna meraviglia. La lettura dell'avanguardia, attraverso lo specchio, porta naturalmente ai più inattesi riflessi nell'acqua. Il distillatore della forma, Charles Guatmi, utilizza nei propri progetti forme geometriche pure, che nonostante l'astrazione rendono questa architettura non più desiderata, ma quasi donata alla società. Nonostante si sia passati ad un certo realismo architettonico, Guatmey e il suo collaboratore Siegel si sono spesso serviti di alcuni risultati venuti fuori da un laboratorio linguistico a cui marginalmente aderiscono in quegli anni. Cercano insomma di proseguire senza voltare lo sguardo, allontanandosi dalla cardboard architecture alla Eisenman. Cercano insomma di recuperare una sorta di materialità che ha portato Kenneth Frampton a inserire la Guatmey House nella tradizione americana delle costruzioni in legno. Alla mostra dei Five, Richard Meyer si presenta con sole due case, la Smith House, progettata nel 1965, e la Salzman House, che è di due anni successiva, del 1967. L'isolamento dal contesto, l'occhio nuovamente riversato all'indietro, potrebbero definire in qualche modo la liaison con Eisenman e con Graves, anche attraverso la lettura di Meyer da parte dello stesso Manfredo Tafuri, che rimanda all'architettura metafisica degli anni 30, oltre che ad alcune case progettate da Adolf Loos. Anche il lavoro di Meyer si concentra sui percorsi, sull'ascesa. La vivisezione didattica del progetto si rivela negli schemi delle due case, suddividendole per punti: programma, sistema di circolazione, entrata, struttura, chiusura. Come per John Aitug e Michael Graves, secondo Manfredo Tafuri, anche qui i percorsi sarebbero il mezzo con cui perseguire la complessità delle articolazioni, per poter mettere in crisi, insomma, il concetto di tipo. Al di là della dimensione architettonica, Meyer trasporta il lavoro sulle case nella progettazione a grande scala. Ecco che allora nel progetto per il Bronx State School a New York la dimensione privata viene affiancata a quella pubblica, lavorando sugli elementi dell'architettura. Ecco che qui Richard Meyer si allontana dal suo primo bijou attraverso il realismo critico. Abbiamo ascoltato la partita numero 6 di Johann Sebastian Bach, in particolare la gavotta eseguita da Maria Tipo. Five Architects New York, scritto da Manfredo Tafuri, si chiude, prima delle schede dedicate ai cinque protagonisti, con un breve scritto dello stesso autore dal titolo Le avventure del linguaggio, ovvero La guerra è finita. Colin Rowe, in merito all'architettura dei Five Architects, aveva parlato di distesa di simulacri, riprendendo anche un concetto che era stato caro al filosofo Jean Baudrillard. Altri hanno parlato di coazione a ripetere. Qui Tafuri si interroga sulla condizione di chiunque si disponga a rileggere operativamente i risultati dell'avanguardia con gli occhi ben aperti sul naufragio delle motivazioni prime. Tafuri, insomma, non risparmia né Peter Eisenman, terrorista della forma, ci terrorizza, dice, con la forma, o terrorizza la forma stessa con il suo cervello dotato di farfallino. E neppure Graves, che non riuscirebbe, a suo dire, a uscire dal polisemico. Alla luce del 1973 i bijoux indiscret proliferano e serpeggiano nella ricerca architettonica. Così, se nell'architettura dei Five rivive in pieno la paura rispetto alla realtà, paura che Waringer avrebbe letto come origine arcaica dell'astrazione, l'architettura della paura, il solitario architettonico, si ritrova in queste case, per la maggior parte realizzate e progettate per l'élite newyorkese. Il vero smarrimento dalla realtà o l'arresa si fermerebbe invece su un foglio di carta, un atteggiamento privato che si serve di testi armati. Sostiene Manfredo Tafuri che la battaglia dei Five Architects sia stata tutta intellettuale e che, come Don Chisciotte rimbalzava contro i mulini a vento, anche questi ultimi si siano trovati a suonare una marsigliese priva di bastiglie da espugnare. Così, in merito all'architettura dei Five, Tafuri sostiene che disoniato costruite a questo punto è differente e che in momenti di estatica solitudine seguire ipnoticamente quel volo di mosca falsamente definitivo, indaffarato, inutile, può illudere di recuperare un'esperienza del tempo interiore. Al risveglio, il mondo dei fatti si incaricherà di stabilire lo spietato muro fra l'immagine dell'estraneazione e la realtà nelle sue leggi. Allora non possiamo che dire che scendere nella piramide è consigliabile. La difficoltà sta nel rimanere sobri.
Doesn't matter if it is.
Abbiamo ascoltato Rufus Wainwright con il suo Tiergarten e chiudiamo così la puntata di Les Bijoux Indiscrets che abbiamo voluto dedicare al libro di Manfredo Tavuri, Five Architects New York. Io ringrazio come al solito Valentina Tarantini in regia per la collaborazione e vi aspetto la prossima settimana. Per salutarvi vorrei riproporvi la sonata di Alban Berg che abbiamo ascoltato soltanto per una parte, nella prima sezione della presentazione del libro di Tafuri, sonata per pianoforte opera 1, che è stata eseguita da Maurizio Pollini.